Ma io, che non sono formato per i sollazzi d'amore, né tagliato per contemplarmi compiaciuto in uno specchio, io, che una perfida natura ha defraudato d'ogni armonia di tratti ed ogni lineamento aggraziato, mandandomi anzitempo, deforme e incompleto, in questo mondo di vivi, solo per metà sbozzato, è talmente claudicante e goffo che i cani m'abbaiano quando gli passo accanto arrancando. Ebbene io, in questa zufolante stagione di pace, non conosco altro piacere per ingannare il tempo che sbirciare la mia ombra al sole e intonare variazioni sulla mia deformità. Visto perciò che non posso fare il galante, in questi tempi della loquela ornata ho deciso di fare il furfante e di odiare gli oziosi piaceri del giorno d'oggi. Ho tramato complotti, avviato insidiosi tranelli, fondati su insensate profezie, maldicenze e sogni, per suscitare odio mortale fra mio fratello Clarence e il re. Questo è l'inizio del monologo che Riccardo III recita nell'omonima opera di Shakespeare, nell'atto primo, scena prima. E con questo vi diamo il benvenuto alla nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Questa puntata, come si è immaginato facilmente, verte sulla figura di Riccardo III, un re che regnò tutto sommato per un breve periodo, visto che per l'esattezza regnò per 2 anni, 2 mesi e 1 giorno, ma che rimane una delle figure più controverse del suo periodo e a tutt'oggi la sua fama è tutt'altro che lustra. È una figura ambivalente sulle motivazioni delle sue azioni non vi sono ancora risposte univoche. Riccardo nasce in un periodo di guerra. Egli infatti è il penultimo figlio di Riccardo, duca di York e di Cecily Neville, e nasce il 2 ottobre del 1452, solo 3 anni prima lo scoppio della Guerra delle Due Rose, e passerà buona parte della sua vita o impegnato in conflitti, alcuni dei quali vedranno contrapposti 2 dei suoi fratelli messi uno contro l'altro, o in una pace faticosa, incerta, in una corte dove la famiglia della cognata è invisa a quella della sua famiglia d'origine. E infine si ritroverà lui stesso a poter prendere il trono che invece aveva preso suo fratello Edoardo tanti anni prima. Riccardo, come abbiamo detto, passò buona parte della sua vita in mezzo alla guerra e così fu la sua infanzia. Egli infatti nacque appunto, come abbiamo detto, nel 1452, la Guerra delle Due Rose scoppiò soltanto 3 anni dopo. Nel 1460, quando morirono suo padre e suo fratello alla battaglia di Wakefield, egli fu costretto a riparare insieme al fratello Giorgio nei Paesi Bassi, che allora facevano parte del Ducato di Borgogna, e vi rimase fino al 1461, quando suo fratello Edoardo divenne re col nome di Edoardo IV. A quel punto, quindi, Riccardo ha soli 9 anni. Ha perso suo padre, ha perso uno dei suoi fratelli. Per la precisione, Riccardo era il penultimo di 13 figli. Non tutti, ovviamente, sono sopravvissuti fino all'età adulta. E è ancora un bambino quando viene insignito di 2 importanti ordini cavallereschi, l'Ordine del Bagno e l'Ordine della Giarrettiera. Come molti altri figli di nobili, come era già stato per suo padre al tempo, Riccardo passa l'infanzia e l'adolescenza, fino a circa i 16-17 anni, presso la casa del conte di Warwick, che gli insegna l'arte della guerra. E lì conosce le 2 figlie di Warwick, Isabella e Anna, e sono in molti a credere, come d'altronde succedeva spesso, che in realtà Warwick stesse progettando un matrimonio per almeno una delle sue figlie. E si vociferò più e più volte di una possibile unione fra Riccardo e Anna fino al 1469, quando ormai i rapporti fra Warwick e Edoardo IV si erano fatti talmente tesi da arrivare a un punto di rottura definitivo. Riccardo rimase saldamente al fianco di suo fratello quando Warwick si ribellò, come abbiamo visto la volta precedente, e si unì alla causa di Margherita d'Anjou, a differenza dell'altro fratello Giorgio, che invece si fece allettare dalle promesse di Warwick e gli si affiancò nel paese dei parti e ne sposò addirittura la figlia Isabella. Quando Warwick tornò vittorioso dalla Francia con l'esercito messo a disposizione dalla famiglia di Margherita d'Anjou e riuscì a detronizzare Edoardo IV, riuscendo a rimettere sul trono, sebbene per pochi mesi, Enrico VI, Riccardo dovette condividere la sorte del fratello e andare in esilio con lui di nuovo nei Paesi Bassi, dove rimasero per circa 6 mesi quando tornarono in Inghilterra insieme all'esercito del cognato Carlo di Borgogna e combatterono contro le forze di Warwick sia a Tewkesbury che a Barnet, dove Warwick trovò la morte e dove peraltro anche alla fine Edoardo si riprese il trono, rideponendo Enrico per l'ultima volta. Poco dopo, siamo intorno ormai al 1470, Riccardo effettivamente sposa una delle figlie di Warwick, con sommo disappunto di suo fratello Giorgio che ne aveva sposato l'altra figlia, Isabella. Infatti, finché egli rimaneva l'unico uomo di casa, se per così dire, amministrava tutte le proprietà dei Neville, che erano veramente infinite, considerati i possedimenti che avevano nel nord, tutti i possedimenti che derivavano dal titolo di conte di Warwick, tutte le proprietà della famiglia Beauchamp, che erano la famiglia d'origine della suocera, nonché tutti gli incarichi che ne venivano connessi. Se Riccardo si fosse sposato avrebbe dovuto fare metà con lui, una cosa a cui Giorgio si oppose più che poteva, ma infine Riccardo e Anna ebbero il permesso di sposarsi e dovettero ottenere la dispensa papale, giacché il fatto che la sorella di lei fosse sposata al fratello di lui per la legge canonica del tempo li rendeva come consanguinei di primo grado, quindi era necessaria la dispensa papale, che venne facilmente ottenuta peraltro, e fu stilato un contratto prenuziale datato a circa il 1472 e poco dopo si ritiene che i due si sposarono. Riccardo comunque non ci guadagnò moltissimo da questo matrimonio, dovette rinunciare all'incarico di Gran Ciambellano e anche a molti dei possedimenti che gli sarebbero derivati per diritto per via del suo matrimonio con Anna. Come abbiamo visto, Riccardo fu sempre dalla parte di Edoardo quando questi era in vita, mentre Giorgio si ribellò più volte al fratello e infine fu vittima della sua stessa ribellione, come abbiamo visto la volta scorsa, e venne giustiziato per tradimento, Riccardo non fu mai così, sembrava il fratello buono, quello affidabile. Tanto che alla morte di Edoardo, avvenuta nel 1482, Riccardo fu nominato Lord Protettore del Regno, con l'incarico di mantenere la stabilità del governo in favore del proprio nipote, il dodicenne Edoardo V d'Inghilterra, il figlio maggiore di Edoardo IV, che ora ne prendeva il posto. Un altro re bambino che, come molti altri re bambini prima di lui, non lasciava presagire nulla di buono. Riccardo, da quel momento in poi, compie azioni diverse da quelle che ci si sarebbero potute aspettare rispetto a come si era comportato fino ad allora. Pochi mesi dopo la morte del fratello, diede ordine che Edoardo venisse trasferito a Londra per l'incoronazione e chiese che venisse accompagnato da uno dei suoi fratellastri, nella fattispecie Richard Grey, che era nato nel primo matrimonio di Elisabetta Woodville, che era sua madre, e da uno dei suoi zii, Anthony Woodville, secondo conte di Rivers. Mentre tornavano verso Londra, sia Anthony che Richard vennero arrestati con l'accusa di tradimento e senza nessun processo vennero giustiziati presso il castello di Pontefract nel giugno del 1483. Un'altra vittima eccellente, se così si può dire, fu il barone di Hastings. Egli era stato un fedele yorkista per tutto il regno di Edoardo, ma venne arrestato con l'accusa di aver complottato contro la vita del re insieme a Jane Shore, che era stata l'amante, una delle amanti storiche di Edoardo IV e anche peraltro una delle amanti di Hastings, e quindi anche egli venne arrestato con l'accusa di tradimento e giustiziato pochi mesi dopo. Subito dopo, peraltro, Riccardo si cominciò ad adoperare per dichiarare illegittimi i suoi nipoti, facendo dichiarare nulla le nozze del fratello Edoardo IV con Elisabetta Woodville, sulla pretesa che egli fosse già sposato al momento del matrimonio con Elisabetta con un'altra donna di nome Eleanor Butler. A questo proposito saltò fuori assai provvidenzialmente un contratto prematrimoniale che attestava le nozze fra Edoardo e tale Eleanor Butler. Tuttavia molti storici sono inclini a credere che questo contratto, se mai sia esistito, non provasse le nozze fra Edoardo e questa donna, ma fosse al limite soltanto l'abbozzo di un'unione che i rispettivi genitori avessero cominciato a stilare quando i due erano ancora bambini. Infatti Eleanor andò sposa appena undicenne a Thomas Butler, mentre Edoardo, come abbiamo visto, seguì poi le mire paterne al trono e perseguì una strada del tutto diversa. Peraltro, a confutare la validità di questo contratto vi sono altre due considerazioni. La prima è che la stessa Eleanor, che peraltro era morta da anni quando questo contratto venne tirato fuori nel 1483, già che ella morì attorno al 1468-69, non ricordo con precisione, ma era viva quando Edoardo si sposò con Elisabetta Woodville e tanto più quando egli salì al trono, eppure né lei né nessun membro della sua famiglia si fece mai avanti per rivendicare le giuste pretese che sarebbero derivate da un matrimonio esistente fra loro due. Ed è assolutamente inconcepibile che lo stesso Edoardo sia stato tanto sciocco da mettere in un rischio così forte la successione dei propri figli, ben sapendo che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe potuto scavalcarli facilmente dalla linea di successione senza rivolgersi al Papa per avere l'annullamento di queste nozze precedenti qualora fossero state effettivamente celebrate e consumate. Una dispensa papale che sarebbe stata ottenibile davvero con facilità, che poi questo vada a lustro più o meno della Chiesa non è affare che ci concerne, ma non è assolutamente pensabile che né lui abbia potuto mettere in pericolo la corona che tanto faticosamente si era guadagnato, né che la famiglia di lei abbia potuto stare a guardare mentre questo marito, che così poco si curava della moglie, diventava re d'Inghilterra senza alzare un dito per guadagnarne qualcosa. Riccardo comunque vinse in questo senso, perché nel 1484 il Parlamento emanò il Titulus Regius, che dichiarava non solo illegittimi i figli che Edoardo aveva avuto da Elisabetta Woodville, ma arrivava addirittura a dichiarare illegittimi sia Edoardo IV che Giorgio, e Riccardo veniva nominato come unico erede legittimo della casa di York. Della legittimità o meno di Edoardo IV si era discusso lungamente anche mentre egli era in vita. Era peraltro una pratica assai diffusa ai tempi, poco simpatica forse, ma diffusa, e queste dicerie nella fattispecie nascevano intanto dal fatto che Edoardo non assomigliava assolutamente al proprio padre. Era molto alto, così come peraltro anche sua sorella Margaret e anche Giorgio erano insolitamente alti per l'epoca, e Edoardo soprattutto si puntava sul fatto che era nato, si dice, prematuramente, e facendo i conti all'indietro il periodo del suo concepimento non coincide con un periodo in cui suo padre sarebbe stato accanto a sua madre, giacché era impegnato in una campagna militare in Francia. Un'altra cosa che si portava a sostegno di questa tesi è che mentre per il secondogenito Edmondo venne fatta una grande cerimonia battesimale, per Edoardo ci si accontentò invece di una cerimonia in uno stile assai più sobrio e contenuto. Si può obiettare che se Edoardo era nato davvero prematuramente, forse i suoi genitori vollero affrettarsi a battezzarlo per il timore che non ce la facesse, e si può anche obiettare che se davvero Edoardo fosse stato illegittimo, forse suo padre avrebbe agito di conseguenza, perché all'epoca non era affatto comune che un uomo si tenesse un figlio che non pensava fosse suo così senza battere ciglio. E d'altro canto c'è chi dice che magari non voleva fare la figura del becco, come si suol dire, e che quindi abbia fatto finta di niente. Edoardo, certo, c'è da dire che era suo figlio maggiore, e quando Riccardo ha cominciato a puntare al trono sapeva che se avesse avuto successo in un qualche modo Edoardo gli sarebbe succeduto. Quindi, non so, personalmente trovo difficile credere che non avrebbe in un qualche modo agito se avesse avuto dei sospetti. Tuttavia non si può dire che vi sia una risposta certa. La puntata di questo podcast in particolare non fornirà risposte certe. Non sappiamo se con certezza se Edoardo IV fosse legittimo o no. Io credo di sì, ma la mia convinzione non è supportata da nessuna evidenza, tanto che nemmeno gli storici sono concordi in questo senso. Comunque va fatto notare che il Titulus Regius è quantomeno di dubbia validità, perché Edoardo avrebbe potuto far valere proprio diritto al trono per diritto di conquista, come era già stato fatto per esempio da Enrico IV quando aveva detronizzato suo cugino, e quindi anche i suoi eredi sarebbero stati quindi legittimati a succedergli. Per cui la sola base della discendenza in sé non è assolutamente non è accettabile. Tanto più che anche nel caso Edoardo IV fosse stato illegittimo, non sarebbe stato certamente il primo bastardo che si avvicinava al trono, basta guardare Beaufort, insomma. Ma che il Titulus Regius sia valido o meno venne applicato, e se ci si chiede a quel punto dove fosse o che cosa stesse facendo Edoardo V, la risposta è che nessuno lo sa, perché Edoardo entrò nella torre nel maggio del 1483 per essere incoronato, per essere preparato all'incoronazione, una mossa che non deve essere vista come bieca, perché all'epoca era comune che un sovrano si recasse alla torre che non aveva ancora la fama sinistra che acquisì sotto il regno della dinastia dei Tudor per prepararsi ad essere incoronato, e il mese successivo venne raggiunto dal fratello. La sua incoronazione subì un primo ritardo, e quando il fratello minore Riccardo di Shrewsbury lo raggiunse appunto nel mese di giugno, i due ragazzini di fatto scomparvero. La sua incoronazione venne rimandata a data da destinarsi, vennero visti da due testimoni giocare insieme durante l'estate, e da quel punto in poi dei due ragazzi si perdono completamente le tracce. Riccardo si incorona re d'Inghilterra nel giugno del 1483. Suo fratello è morto da pochissimi mesi, primo fatto fu commesso un refuso, mi dispiace, Edoardo IV muore nel 1483, precisamente il 9 di aprile. Due mesi dopo suo fratello è riuscito a far sparire nel nulla i due figli di Edoardo IV e a incoronarsi re come Riccardo III. Ha fatto dichiarare nipoti illegittimi, ha fatto dichiarare suoi fratelli defunti illegittimi, a quel punto la corona è sua. Cosa ne è stato dei principi della torre, come sono stati chiamati poi dalla tradizione i due ragazzini, rimane ad oggi un bel mistero. Sicuramente sono stati uccisi, o in un qualche modo incontrarono una morte non naturale, diciamo. Infatti non si vede motivo per il quale, se fossero morti entrambi peraltro di morte naturale e poi nel giro di poco tempo, non siano mai stati mostrati in pubblico, per se non altro per placare le voci circa la loro scomparsa, che suscitò già da allora parecchi commenti. Nel 1674, credo, intorno comunque quell'anno, vennero trovati durante alcuni lavori effettuati nella Torre Bianca due scheletri appartenenti, si presume, a due ragazzini, dell'età giusta peraltro, delle dimensioni delle ossa, come si vedrà poi diversi, come si appurerà poi nel 1900, sepolti sotto una scala. Nel 1933 vennero compiuti degli studi su questi resti che erano stati sepolti presso l'abbazia di Westminster, ma non sono tutt'oggi considerati attendibili. Infatti si obietta che essi furono effettuati più che altro con l'intento di dimostrare quello che già si credeva, cioè che erano i principi scomparsi, questa conclusione si era raggiunta per via del fatto anche che avevano ancora addosso dei brandelli di velluto quando erano stati trovati, il che proverebbe la loro così origine aristocratica. Non vennero compiuti peraltro nemmeno studi per capire se erano maschi o femmine, e benché a tutt'oggi si chieda, siano state firmate persone le petizioni perché venga effettuato il test del DNA sui loro resti, non è ancora stato effettuato, quindi non possiamo essere sicuri al 100% che i resti trovati nel 1600 siano effettivamente quelli dei due ragazzi. Ma quello che più ovviamente importa è cosa successe loro, perché buona parte della fama, della pessima fama che si tira dietro Riccardo, è quella di aver ammazzato i suoi nipoti. D'altronde lui è sospettato numero uno, aveva un buon movente finché Edoardo e Riccardo erano vivi, egli non aveva la corona ben salda nelle sue mani, erano direttamente sotto la sua tutela, era difficile avvicinarli senza il suo permesso. Quindi chi altro avrebbe potuto farlo? Chi avrebbe potuto farli sparire? Tuttavia, Riccardo non era a Londra nel periodo in cui si presume che i due ragazzi siano scomparsi, cioè fra il 1483 e il 1484. Comunque, semmai, posto che siano stati uccisi, sicuramente non l'ha fatto Riccardo con le sue mani, l'avrebbe ovviamente ordinato a qualcuno. E qui andiamo al secondo grande sospettato, Henry Stafford, secondo duca di Buckingham, che per diversi anni fu il braccio destro di Riccardo, e benché alcuni storici ritengono che possa aver agito per così dire in solitaria, altri obiettano a questo fatto, ritenendo che sarebbe stata un'azione decisamente troppo forte da fare senza l'appoggio del sovrano stesso. Un'altra teoria, un altro fatto meglio, che spinge a ritenere che Riccardo III fosse colpevole è la testimonianza di un suo ex servitore, John Tyrell, che venne arrestato nel 1502, se non mi sbaglio, sotto il regno di Enrico VII. Egli, sotto tortura, va precisato, confessò a Tommaso Moro di aver assassinato i due ragazzi per ordine del sovrano. Ora, della confessione esiste solo la copia redatta da Moro e nessun'altra fonte indipendente la cita, coeva ovviamente. C'è da dire che i Tudor fecero veramente di tutto per far apparire Riccardo come una specie di mostro sanguinario, quindi anche questa confessione va presa con grammo salis. Vi sono stati nel tempo altri sospetti, Enrico VII per esempio, che avrebbe fatto assassinare i due ragazzi fra il 1485 e il 1486, ma resta difficile credere che due figlioli possano essere stati confinati in una torre per tanto tempo senza che nessuno mai li abbia visti, visti o sentiti. E altri sospetti, come per esempio la madre di Enrico VII, Margaret Beaufort, è stata accusata anch'essa di aver ordinato la morte dei due figlioli, ma rimane estremamente improbabile in ogni caso che la mano che li ha uccisi fosse una mano indipendente completamente da Riccardo III, perché i due ragazzi erano tenuti sotto stretta sorveglianza e pare che nemmeno i suoi più fidati collaboratori potessero avvicinarli senza prima passare da lui. Se poi si vuole intendere che quando si vuole fare una cosa si trova il modo, su questo bisogna davvero alzare le mani. Come ho detto, questa puntata non avrebbe fornito risposte, non si sa chi abbia ucciso questi ragazzi. Si presuppone che siano stati uccisi per via del fatto che appunto non vennero mai, i loro corpi non vennero mai mostrati in pubblico. Ma su chi sia stato davvero non si sa. Riccardo III è l'indiziato più probabile, più plausibile, sì, ma sappiamo per certo che è stato lui? No, questo davvero non lo si può dire. L'ultimo, il penultimo evento, diciamo, degno di nota del brevissimo regno di Riccardo III è quella che è chiamata la cospirazione di Buckingham. Henry Stafford gli si è rivolta contro. Sempre nel 1483, l'anno in cui Riccardo sale al trono, i mesi successivi sono ricchissimi di sconvolgimenti. Improvvisamente Stafford gli si rivolta contro, si ribella e mette insieme un gruppo di nobili, contatta Enrico Tudor, il che fa presumere ovviamente che a questo punto non fossero in pochi quelli che sospettavano che i principi erano morti, e lo contatta appunto e gli dice di volerlo appoggiare nella corsa al trono. L'ultimo erede della casa di Lancaster quindi parte dal suo esilio in Bretagna, purtroppo perde buona parte delle sue navi e è sbarcato da circa una settimana quando apprende che Buckingham ha fallito. La stessa tempesta che ha colpito lui ha colpito anche le sue imbarcazioni, parte dell'esercito è andata dispersa, un'altra parte ha disertato. Buckingham viene arrestato e giustiziato nel mese di novembre. E alla fine arriviamo alla conclusione del regno di Riccardo, precisamente il 22 agosto del 1485, quando finalmente si consuma lo scontro finale fra l'ultimo erede della casa di York e l'ultimo erede della casa di Lancaster. Riccardo III ed Enrico Tudor si fronteggiano sul campo di battaglia. Siamo appunto a Bosworth Field e le sorti della battaglia improvvisamente pendono a favore dei Tudor. Enrico ha un esercito sottostimato, ma Thomas Stanley, il conte di Derby, cambia improvvisamente faccia. Dopo aver servito per diversi anni gli York, decide di servire Enrico Tudor. Perché? Perché la moglie di Thomas era la madre di Enrico, era Margaret Beaufort. Loro intravedono la possibilità di un guadagno, si ribellano contro Riccardo III, e questi viene ucciso sul campo di battaglia, presumibilmente da una freccia che lo trapassa la testa. Enrico Tudor diventa Enrico VII. In queste puntate di lui abbiamo parlato pochissimo e volutamente, nel senso che era di fatto un re straniero, un re che aveva vissuto buona parte della propria vita in esilio, ed erano pochissimi gli inglesi che lo conoscevano. Ma questa è una puntata su Riccardo. All'inizio abbiamo aperto con un brano di Shakespeare. E Shakespeare, col suo Riccardo III, si adopera per bene per farlo diventare un mostro gobbo, con il fisico deturpato, quasi a voler, quasi che il corpo volesse emulare in un qualche modo la malvagità del suo animo. Eppure, Riccardo in vita fu tanto amato quanto odiato, ricevette critiche focose, fu ugualmente da altri invece appoggiato, e buona parte della sua cattiva fama si deve appunto all'epoca dei Tudor. Peraltro il suo scheletro è stato scoperto di recente, attorno al 2012 mi sembra, e effettivamente ha mostrato come egli soffrisse di una forma di scoliosi che però non lo rendeva gobbo, e con una spalla terribilmente più alta dell'altra. È come se la tradizione gli avesse fatto il cattivo dono di un deturpamento progressivo. Rimane davvero una figura ambigua, ambivalente, le sue azioni sfumano, non è stato per tanti anni fedele a proprio fratello e poi gli si è rivolta contro, non appena lui muore arriva addirittura a farlo dichiarare illegittimo. Non c'è una prospettiva univoca su di lui e io non pretendo di darla. Leggendo due saggi di due storici diversi si hanno due visioni di due Riccardo differenti, uno vittima della storia e l'altro invece come una specie di mostro che la storia si è invece limitata a riproporre fedelmente così com'è. Io mi sono limitata dal canto mio a proporvi Riccardo così come lo si racconta, limitandomi ai fatti nella maniera più scarna possibile, perché davvero non so come mai abbia tradito in questo modo la memoria del fratello. Il solo fatto che abbia sia stato accusato già ai suoi tempi di aver ucciso i nipoti la dice lunga su quanto poco fosse amato. Eppure non tutti i suoi sudditi lo odiarono, alcuni nobili gli rimasero vicino. A Bosworth Field si presentò con un contingente nobiliare di tutto rispetto. Eppure è così che è andata, i fatti sono questi, I giudizi storici non mi sono mai piaciuti e non mi piacciono, lascio che ognuno tragga le sue conclusioni. Immaginatevelo come volete, Riccardo, come un uomo che non ha saputo resistere all'ambizione, che alla fine ne è stato piegato, o come un uomo vittima degli eventi, che magari sui suoi nipoti non ha mai messo le mani e che quindi si è trovato poi a essere dipinto come qualcuno che assolutamente non era. Addirittura ai tempi si vociferava che avesse avvelenato la moglie per sposare la nipote, insomma delle cose terribili. L'unica cosa che vi invito a non fare è prestare fede ad alcuni romanzi e telefilm usciti di recente, perché sono assolutamente partigiani. Hanno scelto di vedere il Riccardo mostro sanguinario sposando le più bieche e più bieche teorie. Questo no, la storia non è fatta di questo. Se si vuole fare qualcosa di storico, bisognerebbe essere il più ligi possibile alla verità quando la si conosce. Con questo si chiude quest'ultima puntata del podcast, e virtualmente si chiude anche la Guerra delle Due Rose. Infatti, con l'ascesa al trono di Enrico VII si avvia la dinastia dei Tudor, e benché la guerra venga fatta finire poco più avanti, ormai i grandi scontri sono finiti. A questo punto non resta che parlare dei Tudor, un'altra delle grandi dinastie inglesi, ma questo lo faremo ovviamente la prossima volta. Vi ringrazio per scaricare il podcast, come sempre lo pubblicheremo su iTunes. Sul sito invece www.davideorlandi.it/storia troverete i riferimenti sia alle musiche che ovviamente alla bibliografia. Quindi grazie e arrivederci alla prossima puntata.